Oggi incontriamo una seconda puntata su Gedeone, questo uomo di Dio, questo condottiero, questo leader che in qualche modo realizza e il Signore viene usato dal Signore per realizzare i suoi piani. E se voi guardate al titolo, notiamo subito delle ambiguità in questo titolo, probabilmente è un titolo che andrebbe corretto. Ora nella Bibbia, nell'ebraico, i titoli non ci sono, i titoli sono stati aggiunti dai redattori, no, quanto in qualche modo hanno voluto organizzare e sistemare il testo biblico per facilitarne la lettura e la comprensione. Ma se c'è un titolo che in qualche modo è ambiguo, è proprio questo, la vittoria di Gedeone, perché questo brano non parla della vittoria di Gedeone, questo brano parla in modo molto chiaro che non è Gedeone che vince, ma è il Signore. No, e il Signore vince utilizzando uomini deboli, precari, vulnerabili, contraddittori, con tante ambiguità come Gedeone. Ora, cari fratelli, amici, ognuno di noi, diciamo così, ha bisogno di sentirsi spesso, continuamente, al centro dell'attenzione. Se noi dovessimo utilizzare un termine, noi siamo portatori sani di narcisismo. Cioè, in qualche modo vogliamo essere considerati, vogliamo essere coccolati, vogliamo essere valutati, vogliamo essere valorizzati, e sono cose abbastanza normali, è abbastanza normale che tutto questo accade. E spesso quando questo accade anche nella vita spirituale, quello che succede è che la nostra comprensione della crescita cristiana, del nostro rapporto con Dio, viene in qualche modo a essere corrotto. Perché quando siamo alla presenza di Dio, noi non possiamo essere portatori sani di narcisismo, nessuna centralità del nostro io può stare davanti alla presenza di Dio. Io e te continuamente, in tutta la nostra vita, nelle nostre faccende domestiche, nel nostro lavoro, in qualche modo facciamo delle cose perché cerchiamo la nostra gloria, perché cerchiamo di essere onorati noi, di essere apprezzati, di essere valorizzati. Ora, amici, tutto questo è contrario alla fede. Tutto questo va in una direzione diversa di quella che è la fede biblica. Israele deve capire che la gloria appartiene al Signore. Il popolo di Dio deve comprendere, costi quel che costi, che le vittorie che lui ottiene non sono per merito suo, ma sono perché il Signore è buono e nella sua infinita grazia dona al suo popolo. E questa lezione è anche per noi oggi. A chi appartiene la gloria? A chi vuoi dare gloria nella tua vita? Qual è il soggetto a cui tu vuoi riconoscere l'onore, la potenza, la gloria? Sei tu o il Signore? Siamo noi, il nostro gruppo, o è Dio? Guardate quello che succede qua. Quello che succede qua è proprio questo. Gedeone, verso 1, leggo dal verso 1. Jerubbaal, in Giudici 7, dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi la mattina presto, si accampò presso la sorgente di Carod. L'accampamento di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More, nella valle. E il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle tue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Fa dunque dire questo, proclamare questo, in modo che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galat. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa. Falla scendere all'acqua dove io la sceglierò per te, quello dal quale ti dirò: questo vada con te, andrà con te, e quello del quale ti dirò: questo non vada con te, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua, e il Signore gli disse: tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua, come la lecca il cane, li metterai da parte, così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono l'acqua, portandosela alla bocca nella mano, fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada a casa. I 300 quindi presero i viveri del popolo e le sue trombe. E Gedeone mandò tutti gli altri uomini di Israele, ognuno alla sua tenda, e tenne solo questi con sé. L'accampamento di Madian era sotto il suo, nella valle. Amici, avete capito il contesto? Ci sono due eserciti, l'uno contrapposto all'altro. La tensione è fortissima, il clima è elettrico. Ci sono gli uomini di Gedeone, gli uomini di Israele da una parte e i Madianiti. E i Madianiti sappiamo dal libro dei Giudici che hanno terrorizzato Israele, hanno maltrattato Israele per almeno 7 anni. Hanno fatto cose atroci al popolo di Dio. Sono gli uni di fronte agli altri. C'è quasi il rullio con i tamburi. La battaglia manca poco perché la scintilla scoppi e la battaglia inizia. Una battaglia incredibile. Lo scontro non è distante. Israele avrebbe bisogno di ogni forza, di ogni muscolo, di ogni uomo, di ogni risorsa per poter sperare di battere, di vincere contro i Madianiti. Loro hanno tecnologia all'avanguardia. Sono numerosissimi, hanno strategie militari che Israele neanche si sogna. No, hanno le attrezzature, gli strumenti, sono all'avanguardia. E il popolo di Dio è lì. Sono in 32.000, ma sono 32.000 che tremano, hanno paura. Sono lì, sta per scoppiare tutto. Avrebbero bisogno non soltanto degli uomini, dei soldati, avrebbero bisogno dei ragazzi, dei bambini, se domani dovessero sperare di vincere questa battaglia. Tutto sembra pronto e Gedeone, immaginate in questa condizione. Lui dice: ce la farò io, cosa sto combinando con questo popolo? Cosa succederà in questa battaglia? Forse li perderò tutti, qualunque risorsa, qualunque cosa deve essere pronta a disposizione per la battaglia. E arriva il Signore e fa il Signore. Arriva il Signore e guardate cosa dice. Dice, verso 2, la gente che hai è troppo numerosa. Non so se ci rendiamo conto. Arriva il Signore e dice, la gente che hai, siete in troppi. Se voi andate in libreria, circolano dei manuali di strategia militare che adesso usano anche i manager. Uno di questi libri è scritto da un autore, Sun Tzu, e il titolo è L'arte della guerra. Viene utilizzato per allenare le strategie della vita. E comunque principi come questo non lo trovate da nessuna parte. Nessun colonnello, nessun generale, nessuno stratega. Nessun soldato semplice, nessun caporale vi direbbe mai che per vincere una battaglia bisogna essere in meno, non in più. Dio invece, verso 2, gli uomini che hai sono troppi, la gente che è con te è troppo numerosa. Non è un buon consiglio. Non è una bella prospettiva, ma è la parola di Dio. E perché Dio dice questo? Guardate perché Dio dice questo. Perché, verso 2, la gente che hai con te è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle tue mani. Perché c'è questo rischio, seconda parte del verso 2. Perché Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, è stata la mia mano a salvarmi. La gente che hai è troppo numerosa, perché Israele potrebbe dare la gloria a se stesso piuttosto che al Signore. Perché invece che riconoscere la potenza di Dio, potrebbe concentrarsi sulle sue risorse. Perché invece di concentrarsi su quello che Dio è, sul suo trono, sulla sua potenza, potrebbe cercare di dare credito a se stesso. Amici, questa è la natura umana. Noi vogliamo dare crediti a noi stessi piuttosto che a Dio. Questa è il, come dire, come noi siamo strutturati. Noi vogliamo che il credito per ogni cosa buona, per ogni cosa positiva, sia in qualche modo riconosciuti a noi stessi. E se noi diamo credito a noi stessi, la Bibbia ci dice che non riconosciamo la gloria di Dio, perché la gloria appartiene a Dio, non alla sapienza, non all'intelligenza, non alle forze, non alle strategie, non alle tecniche, non alla tecnologia. Il credito appartiene al Signore. Amici, io sono un salvatore alternativo a Dio, come lo sei tu. E tu devi capire che o è Dio il Salvatore, a cui va tutta la gloria nella tua vita, o non lo è. Non potete essere un po' tu e un po' gli altri. C'è un grande rischio. Fratelli, io e te non riusciamo a salvarci da soli. Noi non abbiamo la forza, gli strumenti per arrivare alla salvezza, per essere accettati, approvati da Dio. Noi non riusciremo mai a essere a piacere al Signore con le nostre opere. Non potremo mai soddisfare la perfezione, la bontà e la giustizia di Dio con i nostri sforzi. Noi non potremo mai salvarci per opere. Non possiamo neanche essere salvati a motivo della nostra decisione, perché non siamo noi che ci salviamo alzando la mano e incominciamo a dire ho accettato Gesù. No, è Dio che ci procede. La gloria appartiene al Signore. C'è molta tristezza anche nelle chiese cristiane, amici, perché spesso questo principio fondazionale della parola di Dio non viene ricordato. La gloria appartiene al Signore e solo a Lui. A chi vuoi dare la gloria nella tua vita? A chi vuoi dare la gloria per la tua salvezza? Al Signore. È quello che succede qua. Dio riduce, non credere che tu ce la farai a salvarti da solo. Non credere che potrai avere nulla nella tua vita di buono soltanto con le tue sforze. Non pensare di essere in grado di raggiungere chissà quali obiettivi con la tua capacità. Non pensare di essere chissà cosa. Non pensare che le cose nella vita ti andranno bene perché tu meriti che le cose vadano bene. Ma che? No, mai. E questo è il rischio spirituale. E questo è il rischio spirituale fortissimo per ognuno di noi. Noi, la grazia di Dio non si conquista. La grazia di Dio non si può manipolare. La grazia di Dio arriva e quando arriva ti inonda. Amici, è quello che succede qua. Dio riduce l'esercito. Dio è sovrano, sapete, nel libro dei giudici lui fa delle cose incredibili. A volte usa un solo uomo per vincere una battaglia, Sansone. A volte ne usa migliaia, con Deborah e con Barak. Qui ne sceglie 300, perché lui è sovrano. Mica deve dare conto a me o a te di quello che fa. Lui è il Signore dei signori. E lui dice, Signore, ci sono troppe persone. E lui dice, adesso, per dimostrarti che io sono il Signore, tu devi ridurre il numero dell'esercito. E lo devi fare in due modi. Il primo gruppo viene mandato a casa, verso 3. Il primo gruppo viene mandato a casa, sapete perché? Perché ha paura. Verso 3 ci dice il testo, no? Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte Galad. Cioè, tutti coloro che hanno paura, tutti coloro che non sono convinti, tutti coloro che tremano, vadano via, se ne tornino, la battaglia non è il loro posto, tornino nelle loro tende. Voi dici, vabbè, in un esercito di 32.000, 10% se ne andrà, no? Qualcuno, è un esercito serio, insomma, no, no, qualche unità. Il testo ci dice, guardate cosa ci dice il testo, alla fine del verso 3, che se ne tornarono a casa 22.000 su 32.000. I due terzi. I due terzi tornano a casa perché hanno paura. Ora, amici, se l'autore del libro dei Giudici si fosse consultato con un esperto di marketing, gli avrebbero detto, piuttosto che dare il numero negativo, no, di ne sono rimasti 10.000, che fa più impressione. No? Se tu dici, in un disastro, in una nave di 1.000 persone, ne sopravvivono 100, ha un altro effetto che dire, in una nave di 1.000 persone ne sono morti 900. Ma l'autore del libro dei Giudici è incurante di tutte queste sottigliezze e dice, 22.000 su 32.000 se ne sono andati. Via, non ci sono più, senza tante equilibrismi. Non ci sono più. Cioè significa, i due terzi hanno paura. E Dio dice, mandali a casa perché è opportuno, perché non è il caso che in un esercito ci siano persone timorose, perché la paura è contagiosa, perché la paura fa davvero perdere la battaglia, perché chi teme non è sereno, la paura deve essere vinta, e allora non è il caso che voi stiate in battaglia, perché il panico ci può costringere a fare delle scelte irrazionali che non sono approvate da Dio, no, perché può portarci davvero alla disfatta, questo ce lo dicono tutti. Dio dice, chi ha paura, per favore, non combatti. Due terzi a casa. Dice, vabbè, 10.000, l'esercito di Madian è numeroso, però comunque ne ho 10.000. Però ancora qua, Dio non è contento. Il Signore non è contento e dice, no, io adesso, se il primo filtro è stato di tipo o psicologico o giù di lì, Dio dice, adesso ci sarà un altro filtro, perché tra questi 10.000 che sono rimasti sono troppi. Accompagnali in quel lago. E vedi come bevono. Se qualcuno si inginocchia per bere, mandalo via. Se invece qualcuno prende l'acqua, no, e la beve come fa un cane, cioè leccandola, quello lo tieni. Gedeone non sa nulla, ma questo è il criterio di Dio. E lui è Dio. E lui definisce i suoi criteri, non io te. Non so il motivo perché Dio abbia usato questo criterio. Forse perché il testo non ce lo dice, quindi è tutta speculazione. Forse perché chi si inginocchiava era, come dire, più suscettibile all'attacco, no? Era più debole, più vulnerabile. Forse no, non lo so. Ma sta di fatto che quello che succede è che sono soltanto 300 persone leccano l'acqua. Bevono l'acqua come fanno i cani. E quelle 300 persone sono l'esercito di Dio. Ci rendiamo conto come opera il Signore? Ora guardate, queste 300 persone forse erano più sveglie degli altri, forse stavano in piedi, non lo so. Ma quello che Dio dice è, perché io voglio che voi comprendiate una cosa, che la vittoria sarà mia, non sarà vostra. Che la vittoria appartiene al Signore, non è vostra, perché voi dovete impararvi, affidarvi di Dio. Guardate, erano 32.000, si riducono a 300. Il 99% delle risorse che aveva Israele svanisce. Da 32.000 a 300, ma chi è un Dio? Chi è un condottiero che avrebbe fatto queste cose? Solo Dio può fare tutto questo. E Dio dice questo affinché voi vi fidiate di me, affinché la gloria appartiene al Signore, voi riconosciate questo, affinché Gedeone dica, Signore, era impossibile che io vincessi con 300 uomini. È la gloria tua. Affinché i 300 dicano, Signore, era impossibile che noi battiamo un esercito così come quelli dei Madianiti. La gloria appartiene soltanto a te. E affinché Israele dica, Signore, tu ci hai salvato, ma noi non c'eravamo neanche lì in battaglia, ma tu ci hai salvato lo stesso. Perché? Perché la gloria appartiene al Signore. Amici, non è questo che accade anche nella nostra vita? Immagina la tua condizione. Io lo so che molti di noi sono spiritualmente non nella stessa condizione di Israele di fronte ai Madianiti. Problemi enormi, situazioni umanamente impensabili, conflitti, trappole, imbrogli in cui ci ritroviamo, situazioni da cui si fa fatica a vedere la luce, il tunnel pare che sia sempre più cupo. Ma il Signore questa mattina, se tu hai fede in Lui, ti dice 32.000 sono troppi. Anche 10.000 sono troppi. La gloria sarà Lui. E Lui può fare cose straordinarie nella nostra vita con l'1%. E questo è il principio. Questo è il principio che succede, che c'è in tutta la Bibbia. Vorrei che voi guardate cosa dice Pippo, ma questo è l'Antico Testamento. No. Prendi con me 2 Corinzi 12. E il principio è molto semplice, che Dio manifesta la sua forza nella debolezza. Dio manifesta la sua forza nella nostra vita quando siamo deboli. Ricordalo, il principio è che Dio manifesta la sua gloria nel momento in cui noi siamo più vulnerabili, deboli, attaccabili. 2 Corinzi 12, è l'Apostolo Paolo. E quindi non una persona che si improvvisa così, piccolo teologo di turno, no? È l'Apostolo Paolo. 2 Corinzi 12, verso 7. E perché io non avessi a insuperbirmi per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato al Signore perché l'allontanasse da me, ma Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo io mi compiaccio di debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo. Perché quanto sono debole, è allora che sono forte. Amici, Paolo ha una spina nella carne. E questa spina della carne che Dio gli dà è perché lui non si inorgoglisca. Perché anche lui correva il rischio della superbia, dell'arroganza, della supponenza. E arriva questa spina della carne, non sappiamo cosa sia, probabilmente una malattia molto grave, pesante, invalidante per lui, una circostanza che lo appesantiva molto, e lui prega per tre volte, lui è l'Apostolo Paolo, lui ha avuto delle rivelazioni celesti, lui ha guarito persone, il Signore si è usato di lui nella predicazione, nelle guarigioni, il Signore è stato straordinario per mezzo di lui. Lui prega tre volte il Signore, ma il Signore gli dice, no Paolo, la mia grazia ti basta. Perché caro Paolo, tu devi imparare, che tu devi essere perfetto, devi crescere, perché tu sei forte quando sei debole. Perché tu sei forte, non quando avrai 32.000 al tuo fianco, ma quando avrai Dio al tuo fianco. Amici, perché quando siamo deboli, che vediamo come Dio opera nella nostra vita, perché quando siamo vulnerabili ci rendiamo conto della forza di Dio e come la gloria appartiene soltanto a Lui. Amici, come queste sono cose molto semplici, sono principi molto semplici. Dio a volte usa la sofferenza, Dio a volte spesso usa le difficoltà, Dio usa anche le malattie perché in queste circostanze Noi impariamo a fidarci completamente di Lui e riconosciamo che Lui è il Signore, che la gloria appartiene a Lui, che soltanto Lui può fare delle cose straordinarie. Il collegamento è forte, fratelli. E se tu pensi di essere buono, di meritarti la salvezza, che le buone cose ti devono capitare per forza perché tu sei una persona per bene, voglio dirti questa cosa che non è così. Perché tu conoscerai Dio, la salvezza di Dio, soltanto quando capirai che io e te siamo profondamente indegni, quando comprenderemo che io e te siamo completamente corrotti, quando realizzeremo un principio fondamentale della Scrittura, che io e te meritiamo semplicemente l'inferno, se non fosse per la grazia di Dio. Quanto sono debole. Quando sono debole, allora sono forte. E questo significa, amici, che a volte noi dobbiamo imparare dai nostri fallimenti. Allora che noi dobbiamo renderci conto, no? Che soltanto attraverso queste situazioni a volte Dio ci fa crescere nelle sue vie. Io ho visto la mia vita, ma anche vite di tanti fratelli, cambiate e trasformate, grazie alla sofferenza e alle difficoltà. Amici, se qualcuno ti dice, Pippo, o mi dice, Pippo, ti offro un caffè, ti pago il conto al bar di un caffè, io sono grato, no? Chi non lo sarebbe? Se qualcun altro ti dice invece, Pippo, io ti pago per i prossimi 10 anni, la rata del mutuo, io sono ancora più grato, come tutti noi, penso, no? Però immagina la grazia. Immagina la grazia che ti dice qualcosa di più ancora e ti dice, Pippo, io ho pagato le tue spese eterne, io ho pagato il tuo conto eterno e nessuno poteva pagare questo conto se non io e l'ho pagato col sangue del mio figlio Gesù. Non saresti contento, gioioso, pieno di riconoscenza per quello che Dio ha fatto? Questa è la grazia. La grazia è Dio che ti paga non un caffè, non la rata della macchina, non il mutuo. La grazia è che Dio ha pagato per te il tuo conto eterno. E lo ha pagato in Cristo. E tu non devi più fare nulla se non credere, accettare, lasciarti trasformare dalla potenza dello Spirito di Dio. Questo ha fatto Dio. Ma finisce tutto qua? No, amici. Perché a questo punto Gedeone ha bisogno di essere rassicurato. Ed è il secondo punto. Gedeone ha bisogno di incoraggiamento. Nonostante Dio abbia parlato con lui, Gedeone ha bisogno ancora, no, di una pacca sulle spalle per capire bene quello che sta succedendo. Guardate cosa succede. Giudici, prendete il libro dei Giudici, capitolo 7. Si fermano in 300. E veda il verso 9. Gedeone ne ha selezionati 300. Tramite il Signore. E quella stessa notte il Signore disse a Gedeone, alzati, piomba sull'accampamento, perché io l'ho messo nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo, scendi con pura tuo servo, e udrai quello che dicono. E dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. Egli dunque scese con pura suo servo fino agli avamposti dell'accampamento. Cioè, Dio dice a Gedeone, adesso vai a spiare quello che sta succedendo in quell'accampamento. I Madianiti, gli Amalechiti e tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che sulla riva del mare. Quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno. Quello che succede è questo. Dio dice, adesso Dio parla a Gedeone. E dice, Gedeone, adesso io ti parlo e voglio rassicurarti. e ti do una garanzia, una rassicurazione. Vai a vedere come sono adesso questi madianiti, vai a capire chi sono i tuoi nemici, vai a comprendere cosa stanno facendo, quindi vai a spiare, vai a raccogliere informazioni importanti. E l'incoraggiamento dov'è qua? L'incoraggiamento è che Dio parla direttamente a Gedeone. Sono in 300, Dio si rivela personalmente a lui. E Gedeone va in questo accampamento. Ora, non è proprio un incoraggiamento che io e te ci aspettiamo, no? Perché quello che Gedeone vede nell'accampamento non vede, come dire, un popolo debole, un esercito moscio, ubriaco, no? Quello che Gedeone vede col suo servo pure è una fotografia, anche qua, inquietante, perché Gedeone arriva nell'accampamento che dove il Signore lo manda e vede popoli dell'Oriente numerosissimi come le locuste. Il testo nell'ebraico non dice solo come le locuste, ma forti e ribelli come le locuste. Cioè, capite, c'è una notazione, sono numerosi come le locuste, sono tantissimi, e le locuste non facevano altro che procurare danno a Israele. Ma non solo erano come le locuste, i loro cammelli, cioè la loro tecnologia, era numerosa come la sabbia del mare. Gedeone va lì e dice: Signore, tu mi hai mandato qua adesso. No, adesso voglio studiare con chi sono i miei nemici, no? E sono innumerevoli, Dio lo manda sul campo, però Dio manda con lui un compagno, un amico, che ha un sogno. E se voi continuate a leggere il testo, il sogno è questo, che questo amico vede, sogna un pane rotondo di orzo. E questo pane rotondo verrà lanciato contro queste tende, e queste tende verranno distrutte da questo pane d'orzo. Il Signore in pratica sta dicendo a Gedeone, l'incoraggiamento è questo, studia il tuo nemico. Non è forte come sembra, studialo. Non fermarti all'apparenza. Ricordati che spesso le cose che sembrano forti, impossibili, non sono così indistruttibili, non sono così forti come sembrano. Studia, guarda cosa c'hai di fronte, fidati della mia parola, dice il Signore. Non lasciarti illudere, colpire dalle apparenze. Satana non può costringerci al peccato, non può tentarci, ma non può portarci a peccare. Il potere degli idoli può essere spezzato. Noi abbiamo bisogno di capire continuamente che Dio è forte, la schiavitù può essere rotta, la liberazione di Dio può arrivare, anche se l'aspetto esteriore dei nemici, dei nostri nemici, è incredibilmente forte, anche se sembrano forti come le locuste, numerosi come i cammelli, complessi come questa situazione dei popoli dell'Oriente, Dio dice a Gedeone: non preoccuparti, io te li ho dati nelle tue mani. Amici, e Gedeone capisce questo incoraggiamento. E Gedeone capisce che l'incoraggiamento che Dio dà è proprio quello. Gedeone guarda oltre le apparenze. Gedeone indossa gli occhiali di Dio per vedere il mondo attorno a te. Indossa gli occhiali di Dio per capire perché il perché dei problemi. Indossa i suoi occhiali per capire quali sono le vie di soluzione. E Gedeone capisce questo incoraggiamento. E anche noi, amici, quando siamo nelle difficoltà, quando affrontiamo situazioni particolari della nostra vita, spesso la cosa di cui abbiamo bisogno, in modo molto sincero e onesto, è incoraggiamento. È rassicurazione, è qualcuno che ci viene a ricordare, che ci viene a dare una pacca sulle spalle, ci viene a ricordare: guarda Pippo, che in questa situazione Dio può essere ancora vittorioso. A volte noi abbiamo soltanto bisogno di qualcuno che ci ricordi le promesse e la parola di Dio, perché questo ricordarci le promesse e la parola di Dio fa la differenza nella nostra vita. E spesso la comunità cristiana dovrebbe essere semplicemente questo, il luogo dove noi ci diciamo le promesse di Dio gli uni e gli altri, dove ci incoraggiamo e dove ci riconcentriamo sulla sua gloria. E l'incoraggiamento di Dio arriva, A Gedeone l'incoraggiamento di Dio come è arrivato? È arrivato attraverso la rivelazione di Dio, è Dio stesso che parla a lui. E allo stesso modo noi possiamo dire che spesso l'incoraggiamento di Dio a noi arriva attraverso la sua parola ispirata, infallibile. Però c'è qualcuno che a Gedeone ha pronunciato quella parola. E allo stesso modo noi abbiamo bisogno di fratelli e sorelle che pronuncino e che ci dicano, che ci raccontano, che ci ricordino le promesse di Dio nella nostra vita. E poi Gedeone capisce che quanto è incoraggiato da Dio può affrontare la battaglia. E sapete qual è la differenza tra il vero incoraggiamento e il falso incoraggiamento? E questo è il versetto 15. Guardate perché questo, perché le persone che sono sanamente incoraggiate, le persone che accettano l'incoraggiamento biblico, che sanno che in qualche modo possono crescere nella fede, l'incoraggiamento è sempre finalizzato a questo, a quello che succede nel versetto 15. Perché Gedeone, una volta che ha udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. E questo è il fine dell'incoraggiamento. L'incoraggiamento non è consolatorio. Il fine dell'incoraggiamento non può essere quello di coccolarci o di darci una realtà parallela, falsa. No, l'incoraggiamento ci deve portare a adorare Dio. Nelle difficoltà, nelle sofferenze, non malgrado queste, ma nelle circostanze della nostra vita. Amici, io mi sento molto mancante, perché queste prospettive spesso non ci sono nella mia vita e non ci sono nella nostra vita. E noi abbiamo bisogno che Dio prenda l'iniziativa. Noi abbiamo bisogno che Dio ci visiti. Noi abbiamo bisogno che della mano di Dio che ci accompagni prima della battaglia. La Bibbia ci dice questo. E la Bibbia ci dice che il ruolo dello Spirito Santo in Romani 8 è esattamente questo. Lui attesta con il nostro spirito che noi siamo figli di Dio. È questo. Lui ci incoraggia, Lui ci sostiene, Lui ci protegge, amici. E Lui ci dice questo. Che ci sono circostanze nella nostra vita in cui tu e Dio dobbiamo allargare le nostre braccia e dire a un fratello o una sorella: io ti voglio bene, so che stai attraversando delle cose terribili, ma io sono con te, io voglio pregare per te, voglio accompagnarti un pezzo in questo cammino faticoso. Dio fa così con noi. Ditemi voi se non è forse un buon padre, il padre che dice ai suoi figli: ti voglio bene, e li abbraccia e li coccola. Ma quante volte deve farlo un buon padre questo? Una sola volta quando sono nati? No, quello non è un buon padre. Un buon padre abbraccia e coccola i propri figli continuamente. E questo fa Dio. Noi abbiamo bisogno di questo glorioso incoraggiamento. Ditemi chi è un buon marito. Chi è un buon marito che dice alla moglie: io ti amo soltanto il giorno in cui si sposa? Certo, è formale. No. Un buon marito è quel marito che dice giorno dopo giorno, continuamente, senza paura di sbagliare, che dice a sua moglie: io ti amo e rinnoverei il patto che ho fatto con te davanti al Signore. E se questo funziona con le persone, nei rapporti con le persone, non è di più con Dio. Noi abbiamo bisogno di questo santo incoraggiamento, di qualcuno che ci dica continuamente: io ti amo, voglio camminare con te. Guardate che Gedeone poi fa delle cose pratiche, perché Gedeone poi divide i tre uomini. Se voi guardate il testo, sono molto numerosi, come fa a battere concretamente questi madianiti? Capite che adesso Gedeone deve metterci del suo, adesso Gedeone deve giocare le sue carte. Lui è uno stratega, lui è un uomo di Dio, lui è un uomo preparato per la battaglia. E Gedeone sa che deve battere adesso, è andato a spiare, deve battere questi popoli che sono incredibili, il problema è enorme. E allora il testo ci dice che Gedeone, da buon stratega, mette in gioco i suoi doni. Gedeone mette in gioco i suoi doni. C'è l'approvazione di Dio. E adesso le circostanze richiedono che Gedeone rimbocchi le maniche e eserciti i suoi talenti, metta in gioco i suoi doni. Divide, ha solo 300 persone, ma se mostra a questo esercito dei Madianiti, che sono solo in 300, se li mangiano come un boccone. Quindi deve creare una situazione in cui la sua intelligenza supera la numerosità di queste persone. Divide il popolo in tre gruppi, 300 persone in tre gruppi. Il primo gruppo suona le trombe, cioè fa un gran rumore, fa chiasso. In questo modo, facendo questo gran rumore, no, loro danno l'impressione di essere molti di più. In qualche modo stordiscono il nemico. Ed è la prima cosa che fa. Poi cosa fa? La seconda cosa che fa è va a distribuire queste persone nelle zone centrali, dove possono in qualche modo essere avere un impatto più forte. E la terza cosa che fa Gedeone, se voi leggete il testo, è che attacca il nemico durante il cambio della guardia, cioè quando il nemico è più debole, è sguarnito. Gedeone mette a frutto i suoi doni. Lui è un grande guerriero. No, ce lo dice il testo, ma adesso Dio dice a Gedeone, la vittoria appartiene a me, ma tu adesso devi mettere in gioco i tuoi talenti. Tu adesso, in questa situazione, sei chiamato a mettere in gioco i tuoi doni. Non puoi essere più spettatore. È quello che fa Gedeone, e Dio opera in modo straordinario. Lui ha dei doni e Dio li benedice in questa circostanza. E quei doni diventano lo strumento di Dio, no, per vincere la battaglia. Amici, fratelli, Dio ci chiama. Dio ci chiama a mettere in uso i nostri doni. Dio ci chiama. Dio ci chiama a usare i nostri talenti e i nostri doni. Dio ci chiama per il suo regno in modo sapiente. Dio ci chiama a non essere sterili nella sua opera. Dio ci chiama a impegnarci nelle sue vie. Dio ci chiama che in qualche modo ad applicarci affinché il nostro risultato sia il migliore possibile nella sua via. La vittoria è sua, indubbio, però a volte noi possiamo condividere il privilegio di essere collaboratori di Dio e di essere da Lui accompagnati in un cammino così importante. Ci sono opportunità nella tua vita dove il Signore ti chiama, probabilmente, malgrado le difficoltà, non a recriminare, non a lamentarti, non a vivere nell'amarezza, ma il Signore ti chiama adesso, metti in gioco i tuoi doni. Adesso metti in gioco i tuoi talenti. Ci sono circostanze nella tua vita in cui Dio vuole manifestare la sua vittoria attraverso la tua obbedienza, attraverso l'obbedienza mia e tua. Altro che principio narcisistico. Questo è il mondo di Dio, un mondo capovolto, dove è il debole è quello che è privilegiato al forte, dove Dio governa l'universo non attraverso la potenza della croce. Ma questo è il Vangelo, dove il seme è più forte del granello dell'albero glorioso. Io voglio far parte di questo mondo capovolto, perché questo è il mondo di Dio, perché questo è il mondo che Dio sta ricreando, sta rinnovando, perché questa è la sua opera. Il risultato della battaglia è scontato, i piani funzionano, e il verso 23-24, se voi vedete, i 300 in modo miracoloso, in modo straordinario, ottengono la vittoria. Riescono a sconvincere i Madianiti, hanno la vittoria, Dio procura la vittoria a 300 persone contro migliaia e migliaia, perché la vittoria appartiene a Dio e Dio fa delle cose straordinarie, perché i suoi nemici, questi 300, non dovranno neanche uccidere i loro nemici, questi qua si autoflageranno, si autodistruggeranno, si in qualche modo uccidiranno gli uni con gli altri. Questa è la potenza di Dio. E nella roccia Oreb, ci dice il verso 25, Oreb era il posto dove Gedeone per primo ha incontrato l'angelo del Signore. Ve lo ricordate? Verso 6, dove l'angelo del Signore chiama Gedeone. Adesso, in quella roccia, Dio manifesta la sua vittoria. E io voglio dirti in conclusione che però c'è un'altra roccia. C'è un'altra roccia dove tutti i tuoi e i miei problemi possono finire. C'è un'altra roccia, c'è un'altra monte, c'è un'altra collina rocciosa. Ed è la collina del Golgota, dove tutti i miei problemi, tutte le mie difficoltà, tutte le mie angosce, tutte le mie paure, tutti i miei peccati possono trovare soluzione. C'è un altro posto dove io e te possiamo sperimentare la vittoria di Dio, e questa vittoria è la croce di Gesù. Affidala, abbraccia questa croce, credi, ravvediti dei tuoi peccati, rinuncia al peccato nella tua vita e abbraccia la croce di Gesù Cristo e vedrai che Dio ti benedirà e vedrai che Dio ti accompagnerà e vedrai che Dio farà con te quello che ha fatto con Gedeone e col popolo di Dio. Erano in 32.000, ma erano troppi. Erano in 20, erano in 10.000, ma erano ancora troppi. Erano in 300 briciole. E Dio si è usato di loro per la sua gloria. Su cosa vuoi costruire la tua vita? Su quale, a chi vuoi dare la gloria nella tua vita? A chi appartiene la vittoria? Dio trionfa, Dio rassicura e incoraggia, e Dio salva. La salvezza appartiene al Signore, dice l'Apocalisse. Abbassiamo il nostro capo. Forse nella tua vita, sei come Gedeone, ci sono eserciti numerosi e potenti contro di te. Forse ti senti accerchiato, forse percepisci la prossimità dello scontro, forse senti il rullio dei tamburi e tutto sembra andare nella direzione che sei destinato a una sconfitta perenne. Però questa mattina, Gedeone, la storia di Gedeone e la potenza di Dio ci dicono che non è così. Ci dicono che con Dio tutto è possibile. Ci dicono che a Lui appartiene la vittoria, che Lui sarà il Signore, che Lui sarà riconosciuto nella sua piena gloria, che Lui ci darà la vittoria non perché noi ce la meritiamo, ma perché Lui ci ama. Forse nella tua vita hai bisogno di incoraggiamento. Questa mattina il Signore che si rivela a te nella sua parola e ti dice: non temere, vai avanti, studia il nemico, guarda che il problema che hai davanti non è così difficile, non è così potente, non è così minaccioso come sembra. Guarda che io ho il controllo su ogni problema, su ogni sofferenza, su ogni malattia. E guarda che tu, come Paolo, ce la farai ad affrontare. Guarda che tu, nella mia grazia, io userò questo problema per la tua crescita e per la mia gloria. Forse io e te abbiamo bisogno di abbracciare nuovamente la croce di Gesù e dedicarci completamente a Lui. Forse il Signore ci chiama a essere obbedienti, a mettere in gioco i nostri doni, a non fare i preziosi nella sua opera. Forse ci chiama a davvero a investire la nostra vita nel suo regno. Il Signore ci chiama, fratelli, il Signore chiama me, a non sprecare la mia e la tua vita in cose futili, ma investiamola nelle cose che contano. Investiamo la nostra vita nel Vangelo di Gesù.